Il Maratoneta, trasmissione dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
Buon pomeriggio a tutti da Mirella Parachini, sabato 19 settembre 2020. La trasmissione di oggi si occuperà principalmente della questione riscaldamento globale, della campagna Stop Global Warming. Avremo poi una finestra sulla scienza con Federico Binda e concluderemo con l'annuncio del prossimo congresso dell'associazione, che si terrà quest'anno in modo un po' particolare online. Prima di iniziare però vorrei segnalare la manifestazione che è stata svolta da Carlo Troilo, giornalista, già capo ufficio stampa dell'IRI e di due ministri economici e direttore delle relazioni esterne della RAI, che è membro della Consiglio Generale dell'Associazione Luca Coscioni e che ha manifestato ieri di fronte al Ministero dell'Economia di via 20 settembre per chiedere che il ministro Gualtieri dia seguito alla sentenza della Corte Europea di Giustizia che ha ingiunto al governo italiano di richiedere al Vaticano i 4-5 miliardi di ICI arretrato. Non ottemperando a quanto stabilito dalla sentenza, l'Italia rischia tra l'altro una procedura di infrazione. Se andate sul sito vedrete la foto del coraggioso Carlo Troilo di fronte al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Insieme all'Associazione Luca Coscioni, Carlo Troilo è attivo affinché le istituzioni dello Stato agiscano in piena autonomia decisionale rispetto ad ogni condizionamento ideologico, morale o religioso. Già l'anno scorso Troilo si era fatto promotore di un appello per la laicità dello Stato e la riduzione dei privilegi economici della Chiesa Cattolica, subito fatta propria dalle maggiori organizzazioni laiche italiane, firmata da centinaia di esponenti del mondo della cultura e recepita in due mozioni della Camera e del Senato, tra i primi firmatari Riccardo Maggi e Riccardo Nencini. Vorrei anche ricordare il presidio non violento dell'Associazione Luca Coscioni sotto al Parlamento in occasione dei 7 anni che sono passati da quando è stata depositata la proposta di legge di iniziativa popolare eutanasia legale. Francesco Scinetti rappresenterà dal 14 settembre scorso per 2 ore ogni giorno sotto il Parlamento testimonianza dell'attesa che il Paese sta appunto avendo nei confronti del Parlamento, che ancora non discute della proposta di legge che ormai ha raggiunto 136.000 firme. Avevamo preannunciato nelle scorse puntate la presentazione di una indagine eseguita dall'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa insieme a europeandatajournalism.eu diffusa da stopglobalwarming.eu, che sarà il tema principale, diciamo, di questa puntata. Per commentare questa indagine, che consiste in due studi in particolare, abbiamo con noi questo pomeriggio, e lo salutiamo, Ornaldo Giergi. Buonasera.
Buonasera.
Allora, analista politico, analista di dati dell'Osservatorio Balcani Caucaso, che ci parlerà appunto delle ricerche condotte da questo network e che si articolano in due filoni. La prima ricerca riguarda l'aumento della temperatura nei comuni e nelle province italiane ed europee. Allora, Giergi, a te la parola. Stiamo parlando di cose di cui sentiamo parlare molto spesso. Qual è lo specifico di questa indagine, di questa ricerca?
Bene, allora innanzitutto vi ringrazio per l'invito. E, come hai detto bene, si parla molto spesso di queste tematiche Però un limite nei discorsi che si fanno attorno a queste tematiche, che è anche un limite intrinseco dovuto ai dati che si utilizzano, è che si parla di questi fenomeni globali senza dare magari abbastanza l'accento locale, che è poi, credo, quello per cui un lettore, un cittadino, quando si informa, cerca di, come dire, proiettare all'interno della realtà della sua vita di tutti i giorni.
Assolutamente confermo perché sono caduta dal pero quando ho letto che Roma era la città metropolitana con il riscaldamento maggiore negli ultimi anni.
Sì, assolutamente. E questo è dovuto verosimilmente al fatto che comunque sia vi è molta attività umana e quindi anche emissioni di CO2 nei grandi centri urbani. E comunque sia, appunto, come dicevo, quello che volevamo fare era cercare di ridurre un po' le distanze fra queste grandezze climatologiche, che sono necessariamente poi misurate su scala globale, e per cercare di far capire a un eventuale lettore qual è la portata di queste dinamiche globali nel loro territorio. E quindi abbiamo trovato questi dati di Copernicus, che è questo progetto dell'Agenzia Spaziale Europea che rilascia dati e studi su grandezze climatologiche, che permettevano appunto di andare poco lontani dal punto di vista del tempo, però in maniera approfondita per quanto riguarda geograficamente delle zone di territorio anche abbastanza piccolo. E quindi abbiamo fatto appunto questa analisi per cercare di localizzare un fenomeno globale e anche cercare magari di spiegare cosa vuol dire quando spesso viene detto che la temperatura è aumentata di 1 grado, 2 gradi, 3 gradi. Ora, a livello europeo, l'ultimo studio rilasciato sempre da Copernicus, che ogni anno tira, diciamo, le somme su come è andato l'ultimo anno nel clima, cosa è successo e quali sono le specificità dell'Europa. L'ultimo del 2019 diceva che alcune stime vedono che le temperature in Europa sono aumentate in media di anche 2 gradi. Come dire, 2 gradi cosa vuol dire di tutti i giorni? Quello che magari può pensare una persona è, non lo so, se ci sono 2 gradi di più, magari esco senza la giacca, però ci sono tutte quelle ripercussioni che magari non sembrano possano essere così grandi quando si parla di grandezze che sembrano apparentemente molto piccole e che vanno però specificate. E, come dire, spesso. Ed è anche giusto fare, come dire, dell'aneddotica su queste cose qua, ovvero la temperatura in Europa e in Italia è aumentata in media di un paio di gradi, comune più, comune meno, e questo si può già vedere in cose che una volta si potevano fare e adesso non si possono più fare. Un esempio un po' banale che però credo aiuti a far capire questo fenomeno è lo sci. Come dire,
Certo.
io mi ricordo quando ero bambino, lo sci, l'idolo del paladino era ovviamente Alberto Tomba, che aveva iniziato a sciare nell'Appennino, come dire, in zone in cui adesso sciare quasi non si può più fare, o comunque alcuni centri sono stati chiusi semplicemente e banalmente perché non nevica più o nevica poco e la neve non si ferma perché è iniziato a fare troppo caldo. E come lei saprà, ad esempio, il nostro centro di ricerca, l'osservatorio, è in Trentino e anche in Trentino, nonostante la situazione non sia così drammatica, si usano negli ultimi anni, si usa molto più neve artificiale di quanto non se ne usava una volta. E questo, al di là del piacere che si può avere nel praticare sport invernali, è poi direttamente anche un danno economico, quindi perché vengono chiusi gli impianti, c'è un indotto che viene perso, del turismo che non c'è più e una volta c'era, e quindi si crea poi un disagio socio-economico diretto, ed è appunto questa la finalità che noi abbiamo avuto nel pensare questo studio e poi realizzarlo, ovvero mostrare cosa succede nel territorio delle persone, dei lettori, ed eventualmente anche questo cosa vuol dire nella vita di tutti i giorni.
Dunque, volevo chiedere una cosa rispetto al nome dell'osservatorio. Perché si chiama Balcani Caucaso Transeuropa?
Perché allora l'osservatorio è nato una ventina di anni fa ed era nato inizialmente come un centro specializzato nello studio della situazione politica e socio-economica dell'ex Jugoslavia e dei Balcani. Nel corso degli anni queste aree di specializzazione si sono estese ad altre aree dell'est Europa per poi confluire in maniera più ampia negli affari europei, negli studi europei, che sono i progetti di cui adesso ci occupiamo, e senza comunque ovviamente aver lasciato per strada il nostro occhio privilegiato nei confronti dei Balcani. E appunto questo European Data Journalist Network è un network di testate giornalistiche, di circa 25 testate giornalistiche in 14 paesi europei, che cercano di unire le forze supportati dall'azione Unione Europea per, come dire, produrre del giornalismo di dati evidence-based che riguardi gli affari europei e che cerchi di spiegare meglio quali sono tutte quelle dinamiche che stanno influenzando la vita dei cittadini europei.
Allora, la seconda ricerca riguarda invece, ed è uscita d'estate, quindi era molto interessante per chi andava sulle spiagge italiane, riguarda la situazione appunto delle spiagge italiane e del rischio erosione.
Esatto.
Ma voi dite che la ricerca dice che nel 2100 l'Italia potrebbe perdere oltre 1000 chilometri di superficie. Allora, volevo chiedere quali sono le spiagge più a rischio. C'è proprio l'elenco nel vostro report delle spiagge.
Sì, esatto. E allora, questa questa investigazione è stata scritta originariamente da Stefano Valentino, giornalista climatico, e pubblicata per il Digital Data Vox Europe.
E... Scusa, parla piano. Scusa. Pubblicato?
È pubblicata per IDGNet da Vox Europe, che è una testata giornalistica,
ecco, IDGNet,
affari europei.
Esatto, è European Data Journalism.eu. Ok.
L'analisi di Stefano Valentino si basa su uno studio pubblicato dal Joint Research Center dell'Unione Europea, che ha fatto delle simulazioni su quello che potrebbe essere la ripercussione sulle spiagge degli effetti del cambiamento climatico, ovvero con lo scioglimento dei ghiacciai. Ci si aspetta che si innalzerà il livello dei mari, e innalzandosi il livello dei mari inevitabilmente alcune di quelle che per noi oggi sono le coste d'Italia e di altri paesi nel futuro potrebbero non esistere più, e nei vari scenari che sono stati ipotizzati a seconda di quello che può o non può essere fatto, quello più pessimista dice che l'Italia potrebbe perdere, come detto bene, intorno a 1000 chilometri, che è qualcosa intorno al quasi il 30% della superficie costiera. Ovviamente questo non significa che non ci saranno più spiagge, semplicemente si ritireranno e saranno un po' più indietro, però tutti quelli che sono, come dire, le infrastrutture che sono costruite anche e soprattutto in Italia a ridosso della costa, o comunque sia poi anche tutti gli impianti turistici, tutti i beni immobili, sprofonderanno parzialmente o no, e questo sarà un grandissimo danno, al di là di danno ambientale ovviamente, e poi, come dicevo prima, in collegamento alle cerchie di prima, anche un danno economico, perché le stime che vengono fatte è che l'Unione Europea nei prossimi anni dovrà investire almeno 3 miliardi di euro per riuscire a prevenire un danno che è stato stimato oltre un triliardo di euro, dovuto appunto a questi sconvolgimenti che potrebbero colpire le spiagge, le coste italiane ed europee.
Ecco, avremo degli ospiti con cui parleremo dell'aspetto politico a livello europeo. Dopo questa stimolazione a maggior ragione interessanti. Perdona l'interruzione.
No. E per quanto riguarda invece zone specifiche, diciamo che l'Italia, comunque sia il Mediterraneo, sono piuttosto a rischio, ed è anche distribuita in maniera abbastanza equa su tutto il territorio, nel senso che non ci sono veramente parti della costa italiana che si salverebbero secondo le simulazioni di questi ricercatori che poi hanno pubblicato i loro dati. È qualcosa che dipende poi ovviamente dalla conformazione del territorio in alcune località specifiche, alcune spiagge che sono più protette, altre che lo sono meno, sempre dalla conformazione naturale del territorio, però comunque sia in generale quello che si sa per certo è che, al di là delle stime più pessimistiche o meno pessimistiche, è che ci sarà comunque un danno da quel punto di vista, e che servirà comunque prendere delle misure per cercare di diminuire questo danno e di contenerlo il più possibile.
Ecco, un ultimo punto volevo chiedere. L'indagine, sia quella delle province e delle città italiane che delle spiagge italiane, è stata abbastanza recepita secondo te a livello mediatico, sia dai giornali che dagli altri organi di informazione? È girata bene questa informazione?
Io credo siano girate abbastanza bene e fortunatamente direi è anche un periodo in cui vi è una sensibilità particolare nei confronti di queste tematiche, come è giusto, perché queste tematiche si meritano un'attenzione particolare e un'azione mirata affinché i danni che già sono in atto possano essere contenuti il più possibile, visto che poi le ripercussioni sulla vita delle persone sono a 360 gradi e non riguarda veramente solo come sto quando esco di casa, se fa più caldo o fa meno caldo, ma è un effetto domino che poi va a toccare tutte le parti della vita umana.
Sì, e in chiusura ancora davvero un'ultima cosa. Sui negazionisti rispetto all'emergenza climatica, com'è la tua valutazione, la tua sensazione? Vanno diminuendo, aumentano, riguardano alcune fasce di scienziati? Come funziona questa questione del negazionismo?
E guarda, così su due piedi non le saprei dire. L'impressione mia assolutamente personale che ho avuto è che il negazionismo c'è, nel senso che ci è sempre stato e vi saranno sempre alcune persone che negheranno anche l'evidenza, però come dicevo prima, mi pare che si stia creando veramente un'attenzione particolare attorno a questi temi e che quindi al di là del negazionismo credo che si possa veramente fare un'opera di sensibilizzazione e speriamo che questo sia in tempo e che si riescano a prendere tutte quelle misure necessarie a far fronte a questi cambiamenti epocali che sta attraversando il pianeta.
Io credo che il senso e l'utilità di queste ricerche che si basano poi sui numeri e su dati, giusto appunto, sia proprio quello di ribattere con dei de, del è vero che i dati ciascuno li può citare in vari modi, ma insomma rimangono una materia poco discutibile, insomma. Allora, grazie a Ornaldo Gergi, buon
Grazie a
lavoro
voi.
ancora.
Grazie, buon lavoro, buon proseguimento.